Io dico solo pochissime parole, permettetemi di, intanto a nome degli organizzatori, soprattutto i piccoli che ci sono Lunese, gli amici di San Cabrario, anche di Giuliano, di Lunese, e qui ci sono anche i giovani di Cittadina che si organizzano e che hanno chiesto di collaborare, che siete felici nelle prossime iniziative che si chiamano l'associazione qualcosa detto in italiano. Voglio ringraziare il dottor Muccini che ha avuto questa idea, l'ho detto l'altra volta, dell'Istituto Internazionale di Spirito, che evidentemente ha avuto una bellissima e interessante risposta. Saluto Germano Cavalli, Italia Giuliani, vedo il professor Diretti, il direttore della sessione di San Costello, una delle prossime uscite andiamo a trovare. E devo dire soltanto un'altra cosa. Questo luogo, tanto Gianichetto ha visto un c'è il dottore Enrico Gianichetto ovviamente che ha seguito tutta la campagna di scambio della dottoria della Piede che ha pubblicato anche i risultati dello scavo e che ci ha fatto un grande regalo perché viene da Genova apposta per noi per guidarci alla scoperta di questa. Io faccio solo una cosa molto semplice, voglio ricordare qui e dedicare questa giornata al ricordo di Tiziano Mannoni. Tiziano Mannoni che ha scavato per 30 decenni, ha guidato questi lavori e ha voluto riposare. Io vorrei andare a salutarlo tra poco e qui dietro, questo gli dimostra anche l'arrangiamento che ha avuto alla nostra. Abbiamo lasciato due fiori di ricordo. Che pensiamo che sia per la sua generosità, per la sua capacità di trasmettere il sapere, non possiamo non ricordarlo. Do la parola all'ospite nostro, ringrazio il dottor Costantino, consigliere Costantino, che è il signore di questa splendida piena.
Buonasera, benvenuti. Io non sono davvero il signore di questa splendida piena. Perché qui il Signore ce n'è uno solo, il nostro Signore Gesù Cristo. E questa casa è così bella perché c'è Lui. Perché altrimenti sarebbe uno spazio vuoto, semplice emergenza materiale, vuota testimonianza di un passato ormai sepolto. Non amo troppo l'archeologia che sia solo archeologia. Mi piace questa chiesa perché ormai da un po' di anni sono il custode di questa casa nella quale si raduna una comunità. E questa chiesa è una madre accogliente che da 1400 anni ha aperto le sue porte, ha offerto il suo silenzioso messaggio a uno scuolo di uomini e donne, di pellegrini della vita, non solo pellegrini estetici o archeologici, ma pellegrini della vita, sempre in ricerca, sempre nel desiderio di rispondere alla domanda del senso della vita. Chi viene in questa piede naturalmente deve conoscere un po' di storia per apprezzarne tutto il valore e tutta la bellezza. Se voi vorrete qualche notizia più precisa da questo punto di vista, noi mettiamo in vendita, non possiamo regalarlo in fondo, un opuscolo che potrete volendo acquistare. Ma il messaggio di questa piede, come di tante altre piedi, è prima di tutto il messaggio della presenza di Dio. Una volta io sono andato con gli altri sacerdoti in gita in Inghilterra e ci portarono a pranzo in un ristorante ricavato da una vecchia chiesa. Io ho mangiato pranzo più indigesto della mia vita in quella chiesa orribilmente trasformata in trattoria. Non sopporto le chiese ridotte a museo, né penso che si possa comprendere fino in fondo il messaggio di questa chiesa e di tutte le altre chiese, considerando soltanto la fattezza architettonica o la bellezza di alcuni elementi. Si deve necessariamente pensare allo scopo per cui una chiesa è costruita. Lo scopo è la gloria di Dio. E subito dopo, come dice San Ireneo nel secondo secolo, la gloria di Dio che è l'uomo di Dio, al quale questa chiesa silenziosamente continua ad offrire il suo messaggio. E il messaggio è questo. Se uno entra in questa chiesa, passa sotto una porta sormontata da una finestra con una croce. Gesù dice nel Vangelo secondo Giovanni: io sono la porta, chi passa attraverso di me troverà pasto. Chi entra attraverso di me troverà pasto. E in effetti questa porta sormontata dalla croce è simbolo evidente, anche se silenzioso, di Cristo che ci accoglie e ci indica il cammino della vita. Chi entra e cammina naturalmente verso l'altare e verso l'abside. L'abside che ha, come vedete, tre monofore, non proprio in asse con la Chiesa. Però queste tre monofore hanno una peculiarità straordinaria, sono un orologio astronomico. Proprio ieri mattina, chi fosse entrato nella pieve avrebbe visto sorgere il sole passando con la monofora centrale, al momento del sorgere. Invece, in occasione del solstizio d'estate, la luce del sole entra al momento del sorgere da questa monofora di sinistra. Invece, per il solstizio d'inverno, il 21 dicembre, dalla monofora di destra. Quale messaggio, insomma, non era semplicemente una ragione utilitaristica, la necessità di conoscere il passaggio delle stagioni per poter opportunamente datare il pasto, ma era anche questo un mezzo attraverso il quale l'uomo di padre tentava di dare una risposta, guardando la luce del sole, simbolo di Dio, non Dio è il sole. Ma certo, pregare i volti verso l'Oriente è stata una delle caratteristiche dei credenti cristiani da sempre. E come non pensare in un abside con tre monofore, che in fondo possono essere benissimo il simbolo della Trinità, dove la luce appare sempre diversa e sempre uguale. E pensare che noi camminiamo attraverso Cristo, mediante la Chiesa, verso Dio. Questo è il messaggio di questa pieve. Non mi interessa se sì, è un reperto importante quell'uomo così molto mascolino l'ha attaccato, che tutti guardano con tanto interesse. Ma non mi interessa soprattutto questo. Mi interessa ascoltare la voce silenziosa di tanti uomini, di tante donne, che qui, incontrando il mistero, hanno forse alzato un velo che tutti avvertiamo sopra il senso della nostra vita. Allora, mentre mi accorgo, io che mi sento orgoglioso di essere custode, non signore, di questa chiesa, non posso che dirvi: ascoltate la voce di questa chiesa, ascoltatela qui, in questo luogo dove gli uomini e le donne hanno cercato il senso della vita anche prima del cristianesimo, perché le statue stelle comunque si vogliono considerare solo la testimonianza dell'uomo che cerca il senso di se stesso. Ascoltate la voce silenziosa di questa fede. Ascoltate in questo anno della fede che sta per cominciare. Noi non vogliamo essere così. Noi non vogliamo essere così. Noi siamo oggi una testimonianza viva del messaggio di Cristo che è offerto agli uomini d'oggi che hanno fame e sete, non semplicemente di mangiare, di bere, e di fare ricordi esteticamente sollecitanti o divertenti, ma hanno bisogno di risposte che richiedono umiltà di essere in ricerca, umiltà faticosa come quella del pellegrino che ancora oggi transita col suo zaino lungo la via Francigena, umiltà che è capace di ascoltare nel silenzio della propria coscienza quella voce che la storia porta, perché l'uomo ha sempre le stesse domande. E guardando la bellezza delle Alpi e considerandomi in mezzo a questo luogo di morte, si erge questo luogo che testimonia la vita e la risurrezione di Cristo, noi non possiamo che essere grati con i nostri antenati, che all'epoca ancora di San Gregorio Magno hanno probabilmente costruito la prima pietra. C'è una lettera di San Gregorio Magno, il vescovo di Lugano, che è stata ricordata sull'ultimo volume che considera la storia della Lunigiana, recentemente pubblicato, in cui viene detto dal vescovo di Lugano di ascoltare il Magister Mil, certo Agnus, che era qui distante, con quel corpo di militari bizantini, che erano sul limes fra Longobardi e Bizantini, alla fine del VI secolo. Quale grande storia è quel passato? Non solo esteticamente, la storia, non solo nel desiderio di cercare così in forma emotiva semplicemente la voce del passato, ma nella condizione e la testimonianza del passato è capace di incidere nel nostro presente, dare a noi le risposte. Per questo vi dico benvenuti. Benvenuti se la vostra testa e il vostro cuore sono pronti e disponibili di fronte alla magnificenza della storia, ma con quell'atteggiamento umile e di vera ricerca che la grandezza della storia richiede da ciascuno di noi. E ancora riconoscendo che questa testimonianza di pietra della Chiesa è una evidente testimonianza di come sia giovane il messaggio cristiano e di come sia oggi probabilmente l'unica proposta di speranza che possa riempire il cuore degli uomini e delle donne di oggi. Grazie.
Nelle sue pieghe, diciamo, nelle sue valli, una serie di testimonianze di un passato che è stato un passato molto importante, di cui anche questo è uno dei momenti di questi giorni. In questo passato la Chiesa ha un ruolo chiave, e non perché non lo sia Potremmo, non lo sia Pino Franco, non lo sia ma fino a Chiesa nel corso, grazie soprattutto a queste ultime ricerche, ci offre veramente un territorio che è quello di un'area comunale, piuttosto piccolo, uno spaccato della presenza umana che va dalle statue stelle, e poi ci sono degli esemplari anche qui, quindi dalle statue bronze, dalle ferro, fino al pieno medioevo, e quindi diciamo un millennio di storia, che altrove spesso sono stati sepolti, perché quando gli uomini costruiscono le proprie abitazioni sopra quelle dei precedenti, capita che la costruzione si annulli. Si annullano molte testimonianze del passato, quando invece per una felice, possiamo dire oggi, combinazione della storia, in questo territorio gli uomini hanno spostato il loro insegnamento da una parte all'altra, tutte le testimonianze rimangono lì e possono in certo qual modo restituirci la dimensione, il significato e l'importanza degli insegnamenti di un territorio. Tutto questo è stato possibile, come diceva Riccardo Boggi, grazie all'interesse che il professor Manoni e l'Istituto di Genova, l'Istituto di Storia della Cultura Materiale, hanno riservato a questo territorio. Mi piace anche ricordare come è nata questa ricerca, perché ne ha parlato anche Danilo Cabona a Monticello in questo agosto scorso. Il professor Manoni e l'Istituto stavano svolgendo una ricerca a Piero Insegnato, in cui è stata portata alla luce varie unità di un villaggio medievale, e ormai quella ricerca andava in aumento. Sia io e Capogonzi, che avevamo seguito un po' questo lavoro, abbiamo, come dire, sollecitato, invitato il professor Manoni a svolgere le sue attenzioni successive alla mangiata. Si scava durante il giorno, le serate sono anche lunghe per chi si trova paese un po' spesso, quindi durante questa serata avevamo un po' elaborato un desiderio, un progetto, insomma, la volontà di effettuare anche quelle indagini archeologiche che consentono la storia del territorio, di confermare se è stata, se i documenti hanno già fatto, se è stata anche in Italia. Il professor Manoni, appunto, visto l'esperienza di insegnante, si andava in un momento di trasferire la sua equipe, diciamo, trovando nell'amministrazione comunale la disponibilità di produrre, diciamo così, la sistemazione e la soluzione dei problemi logistici. Quindi, diciamo, sul finire degli anni 70 è iniziata questa ricerca che è durata vent'anni, condotta dal professor Gianichetta, che ha dato soprattutto per la parola di un contributo fondamentale, e è iniziata l'indagine. Perché l'indagine archeologica è stata importante? Su Filatiera avevano già scritto molti, aveva scritto Pietro Ferrari, aveva scritto Manfredo Giuliani, cioè tutti gli studiosi della Lunigiana si erano misurati con questo territorio che ha dei documenti visibili antichi, la lapide del 752, quindi una delle più antiche lapidi dell'arte medioevo italiano che si trova nella chiesa di Sant'Orto, ha un reperto importante. La citazione di questo caso illusorio nella parte di uno storico bizantino che è stato individuato per alcuni con appunto Sorano è un altro elemento importante, quindi la Filatiera fosse un centro importante era noto. Se questo centro fosse stato oggetto di indagini degli studiosi, diciamo 100 anni, che però questo tipo di studi non avesse mai avuto una conferma sul territorio, era altrettanto vero. E quindi da qui il contributo dell'archeologia, che dicevo appunto che Filatiera si è rivelata fondamentale. L'ISU, cioè l'Istituto di Storia e Cultura Materiale, ha le proprie ricerche dopo aver fatto una raccolta di superficie del territorio, dopo aver fatto le prospezioni, quindi non è che gli altri scavo si scelga da caso. E quindi dopo un'indagine di studio, compresa possiamo dire anche la toponomastica del territorio, perché se nel territorio di Filatiera si trova si trova un toponimo di Castelvecchio, molto vecchio, che non solo nel locale all'interno del paese di Filatiero, ma Castelvecchio si trova, che è un nome che gli è dato alla collina, che è qui sopra la piega, che molto vecchio invece è un'area che si trova in piedi dell'attuale locale di Filatiero. Quindi, come dire, anche nella toponimastica ci sono le premesse di quelle, dello studioso, le premesse di quelle che poi possono essere gli elementi di indagine. Quindi, mettendo, diciamo così, insieme vari elementi, sono state individuate alcune aree di scavo. Il primo scavo è stato fatto nella zona di Castelvecchio, proprio perché questo toponimo è un toponimo come storia molto importante. La zona di Castelvecchio oggi è un bosco, quindi una selva, vicino alla parte che mi ha detto la zona che si chiama selva, quindi è un bosco di castagno. E in questo bosco di castagno la raccolta di superficie non aveva dato molte testimonianze. Però il professor Manoni aveva individuato prima della fine del pianoro della zona di Castelvecchio un valle, diciamo così, un avvallamento artificiale, che aveva individuato come artificiale, che separava la parte terminale. Quindi proprio sopra la parte terminale è stato fatto uno scavo con una trincea, proprio perché la presenza di alberi non consentiva di cerchi di altro tipo, e in questa trincea, uno scavo diciamo un po' di scarsa soddisfazione per gli archeologi, perché il materiale portato alla luce era molto molto limitato, qualche cosa di ceramica in presenza, un raschiatore paleolitico e poco più, però sono state le buche di palo sono state individuate insieme all'avvallamento come buche di palo capaci, e quindi Castelvecchio si è ipotizzato sia stato il primo insediamento proprio fuori sulla collina che andava dalla tarda, diciamo, dalla tarda preistoria fino ai Liguri Apuani. Quei Liguri Apuani che poi nella collina sottostante avevano probabilmente anche costruito delle tombe che erano state rinvenute e demolite al momento della costruzione della ferrovia che passa proprio sotto. Quindi possiamo dire che il primo insediamento della popolazione filatiera è messo su questa collina. Successivamente l'indagine si è trasferita all'interno del paese, in particolare nella parte terminale dove c'è una torre che aveva suscitato, diciamo così, l'attenzione degli studiosi proprio in quegli anni, negli anni 60. Un saggio l'aveva individuata, un saggio del professor Pier Maria Conti, l'aveva individuata come la torre del Castro Solo. Con qualche dubbio, perché ovviamente l'attribuzione era stata fatta solo su basi tipologiche, non c'era nessun elemento che dicesse che quella, diciamo così, documentario o di altro genere, che dicesse che la torre di San Giorgio, così si chiama questa torre, era la torre del Castro Solo, se non un'analisi tipologica della natura, che è molto interessante, abbiamo visto come si ha il tempo di andare a vedere, e che era stata confrontata con alcune torri dell'Antartica. Ma per uno studioso di cultura materiale, per un archeologo, un'analisi tipologica è uno degli elementi per la datazione, ma non è l'unica. E quindi il desiderio di capire se davvero il San Giorgio era una torre bizantina ha portato alla parte sia tra la torre e la chiesa, perché davanti alla torre c'è una cappella del XII secolo dedicata a San Giorgio, sia tra la torre e la chiesa come un'abside laterale della chiesa di San Giorgio, ma soprattutto quello che è stato per tutti una maniera di scoperta, lo svuotamento dell'interno della torre. E dallo svuotamento dell'interno della torre sono emersi oltre le due costruttive, ovviamente i resti di quella, i semi, diciamo, di quella che è stata la storia di questo monumento, cioè ci sono ritrovati frammenti di ceramica che potevano essere boccali o pentole, olle, sono stati trovati frammenti di castelli, sono stati trovati elementi diciamo metallici, chiama, chiave, di carote, insomma, cioè veramente quello che gli abitanti dei piani alti della torre avevano lasciato cadere all'interno è rimasto lì. È veramente emozionante vedere risvogliare un po' della storia di un monumento. parlavano fino a varie punte di Veretroni e di Prezzi. Questi elementi elencati così sommariamente che cosa dimostrano però? La torre era luogo di residenza di soldati, ma anche luogo di abitazione. Moltissimi di quegli oggetti, per esempio i usaioli, non avrebbero avuto la ragione di essere in una struttura militare. E la datazione dei reperti ha portato a dire che nessun reperto era anteriore al XI secolo e quindi ha portato ad escludere che caso non so fosse nella torre di San Giorgio. Cioè, questa fortificazione bizantina, come ha ricordato il signor Costantino Pietropora, che rappresentava il baluardo di difesa del territorio dei bizantini che da parte si difendevano alle spalle rispetto ai longobardi, alle popolazioni barbariche che sarebbero scese dal nord. Ecco, quindi un altro momento, il castello signorile, la prima residenza dei signori di Filatiera, si è conservato, perché dopo i signori di Filatiera, la torre non è proprio al massimo di comunità, neanche perché è difficile come quelle del Medioevo, ma insomma avevano costruito una residenza più comoda dall'altra parte del borgo che poi ristrutturato un po' il castello che vedete tuttora. Quindi questo monumento è rimasto a raccontare se stesso e a raccontare anche altri aspetti della vita di questo territorio, i commerci che continuano nelle imprese, come poi ci raccontano anche i commerci, perché la maggior parte dei prodotti rinvenuti dentro questa torre non erano di produzione locale, le ceramiche, il sale o elementi di vetro, di bicchieri di importazione. Quindi sicuramente una vita economica agiata in certo qual modo, visto che era anche ricca di testimonianze che venivano da sé. Quindi diciamo un secondo momento della storia di Filatiera è stato rinvenuto nella collina di San Giorgio, che anche questa è divisa dal borgo vero e proprio, da un avallamento dove passa la strada, che ancora oggi si dice sotto il castello, quindi anche San Giorgio era conosciuto nella toponomastica attuale come castello. All'interno del paese gli scavi hanno portato alla luce vari reperti, messaggi fatti nelle cantine di Filatiera, ma nulla che sia precedente al XIV secolo. Quindi questo borgo è un borgo che è nato, diciamo, con il castellamento medievale, quindi è un borgo successivo. Per cui si trattava di fronte alla piana, riescono, si trattava di cercare, lo ripetono, la terresi tra i Liguri e diciamo il Malaspino e l'Alberti dell'XII. E qui la ricerca si è svolta nella piana. Non è stato fatto lo stato a Borgo Vecchio perché la presenza vicina alla ferrovia, gli altri rimaneggiamenti che erano stati fatti durante i lavori agricoli ne avevano reso di difficile effettuazione per lo Stato, mentre l'interesse si è spostato nell'area e circostante la fine. E quindi la ricerca successiva si è svolta proprio alle spalle dell'abside, leggermente spostata verso nord. E qui sono stati fatti indagini che hanno portato alla luce risultati veramente sorprendenti da una fattoria romana, una locanda, una fattoria locanda, diciamo, con agriturismo all'interno, insomma, no? A tutto un insediamento che la città romana poi con una villaggi anche invece probabilmente alto medievale hanno dimostrato come la vita di Filatiera sia stata, diciamo, proprio continuo tra l'età antica delle state estere e delle abitazioni così in cabana fino all'età moderna, di cui poi il centro diventa. Io non voglio addentrarmi nelle ricerche relative all'area intorno alla chiesa, perché credo che di questo saprà dirci meglio il dottor Gentile Tello. Come dire, chiudo con la considerazione che ho fatto all'inizio, perché era veramente emblematica di come in Lunigiana la popolazione abbia vissuto una situazione di continuità dall'antichità ad oggi. Il fatto che questi insediamenti si siano di volta in volta collocati in aree diverse e che quest'area questa è una state successivamente abbandonate, perché è stato un abbandono che ha fatto conservare, ha fatto riportare fino a noi dei segni di una storia che altrimenti sarebbe stato molto difficile di costruire. Grazie.
Volevo dire che non so se è arrivata Rita Razza, quando andremo a San Salicento sarà Rita a accompagnarci alla visita della Vienna, poi facciamo la visita fuori.
Buonasera, ogni volta che torno alla fiera per occasioni come questa mi viene un po' da fare un bilancio personale di ciò che è stato fatto e di ciò che avremmo potuto fare meglio, degli sbagli, delle cose che restano ancora da fare. E questo bilancio ha sempre dei chiaroscuri, sia per quello che abbiamo fatto noi, sia per quello che si poteva ottenere. Un elemento di soddisfazione è le abilità organizzative, il caso oggi evidentemente così tanto pubblico a Filatiera non è una cosa frequente e di questo vi ringrazio. Le cose da raccontare sono tante, procedo a braccio, quindi rischio di fare delle approssimazioni, poi potete fare delle domande, andremo fuori a vedere almeno un po' la situazione e poi per lo scavo all'interno della chiesa, girandovi, avrete occasione di vedere tutta una serie di elementi e di valutarli. Parto però con la cronistoria degli scavi. Nel 1986, quando abbiamo iniziato a scavare fuori dal cimitero, la chiesa non era intaccabile, era in quegli anni prima del tempo, c'era un tramezzo che la chiudeva in due parti, c'erano le cappelle familiari, tutti voi la ricordano, che occupavano per intero questa parte. Quindi abbiamo deciso di scavare nel campo, Mannoni e le persone più esperte hanno deciso di scavare nel campo. Nel campo che cosa è venuto fuori? È venuto fuori che al di sotto di un paio di metri di sedimento, quindi a una profondità notevole rispetto al piano di campagna attuale, era stata costruita intorno alle Caulustea, quindi intorno all'anno zero, tra prima e dopo Cristo, un po' prima, era stata costruita quella che abbiamo chiamato una fattoria. Fattoria perché? Perché una serie di ambienti rustici costruiti con pietre, con ciocchi di fiume, legati da terra, tranne rarissime eccezioni, la calce non è mai presente, e organizzati un po' alla romana. Cosa vuol dire? Un cortiletto centrale con in mezzo 5-6 metri di largo, quindi un piccolo cortile, con in mezzo un grande focolare con le pietre per alloggiare la griglia tipo barbecue, quindi elementi anche di vita spicciola, e tutto attorno delle stanze abitative. Questa noi l'abbiamo interpretata come fattoria. Già un elemento di interesse di questa fattoria qual era? Era che costruivano alla romana in un periodo abbastanza precoce. Cosa vuol dire alla romana? I liguri fino a quel periodo lì di capanne ne hanno fatte essenzialmente con le buche di palo e circolari ovali senza angoli retti, mentre invece questa è una fondazione con gli angoli retti strutturata da qualcuno che ha un'idea di fare una casa con più stanze da cui si poteva accedere dall'una all'altra, tutte aperte sul cortile centrale. Oltre a questa fattoria esisteva vicino, esistevano altri due piccoli edifici che abbiamo interpretato come depositi, forse attrezzi, e un grosso magazzino di una ventina di metri, un pochettino più a valle, dove abbiamo trovato per esempio nel pavimento dei puntali di anfora piantati nella terra, a dimostrazione che doveva essere davvero un magazzino di terrati. Tutta questa casa era priva di pavimentazione, quindi ci sono elementi un po' liguri, se vogliamo, di povertà, di uso delle risorse locali e elementi di importazione. Di importazione era, per gli abitanti di quella casa, tutto ciò che usavano nella vita quotidiana, tranne tutte le scusaiole, ricordate da Caterina, importavano la ceramica dalla zona aretina, la ceramica da Luni, importavano oggetti di metallo, erano piuttosto ricchi rispetto soprattutto alla casa in cui si trovavano a vivere, erano ricchi probabilmente anche per le risorse che sfruttavano nel territorio. Quella fattoria è allo stato attuale una delle più ampiamente, non dico meglio perché sarei di parte, ma delle più ampiamente scavate della Lunigiana, ne conosciamo delle altre, ma per motivi talvolta contingenti sono sempre stati indagati in maniera più parziale. Della Rosa sappiamo anche che cosa? Che non viene abbandonata all'improvviso, ma viene ristrutturata due volte fra secondo e terzo secolo. Quindi in età imperiale in questa fattoria diminuiscono un po' le attività abitative e sembra diventare qualcosa che abbiamo paragonato a un punto di tappa, a un punto di sosta, forse un posto dove si cambiavano i cavalli, perché nelle stanze che erano abitative le dividono come per alloggiare degli animali, creando degli spazi adatti a metterci degli animali. Ovviamente non abbiamo idea di quali animali, in alcune stanze potevano forse servire anche in relazione al transito sulla strada, la luni, il farma, che era sicuramente importante. E quindi ci sono queste trasformazioni. Fra terzo e quarto secolo la fattoria si è abbandonata. Sicuramente nessuno frequenta più la zona, non vale più nessuna ceramica, diciamo di quarto e quinto secolo. Non sappiamo dove si fossero trasferiti, forse non molto lontani, ma sicuramente non in quest'area, perché non compare assolutamente nulla. Compare invece in maniera abbastanza prepotente ed esteso su un'area notevole un villaggio di VI secolo. Nel VI secolo l'area è fortemente frequentata, ma le tracce sono di carattere povero. Non abbiamo più una fattoria con i muri ad angolo retto, una pianta, ma abbiamo dietro il cimitero tutta una serie di capanne più o meno ovali, fra loro messe in maniera abbastanza caotica, con dei piccoli muretti che le separano, che non si capisce spesso a cosa servivano, devono servire per reggere dei pali, per delle attività. Però il villaggio si estende anche oltre la Fieve, quindi in direzione della statale. Occupava tutta quest'area e si caratterizzava soprattutto per alcuni elementi che in quel periodo, tipo VI secolo, per coprire un ampio momento, alcuni elementi abbastanza eccezionali. Il primo, che oggi non è più visibile, è una strada acciottolata. Nel campo retrostante il cimitero abbiamo indagato in più punti un selciato stradale fatto con ciottoli che attraversava tutto il campo in questa direzione. Dalla fine dell'angolo del cimitero andava verso il benzinaio, per chi è pratico un po' della fotografia. E questo è già un qualcosa di importante, perché una costruzione di quel tipo non può essere il singolo contadino che fa la strada, che fa centinaia di metri di strada. Ci deve essere un'autorità, perché tutto organizza delle persone che vanno nel fiume, pigliano i ciottoli, livellano, spianano, mettono le pietre e con uno scopo, si fa una strada. Non è per passare una volta o due. La strada probabilmente non è però la luni farma, è semplicemente un diverticolo, un viottolo che consentiva di staccarsi dalla strada più importante, che forse stava un pochino più verso il fiume, ed entrare nel villaggio. Nel villaggio c'era un altro elemento importante, ma prima che la chiesa, ma prima di arrivare alla chiesa che impone una discussione di volume articolata, a caratterizzare quelle capanne c'era un altro elemento. In direzione di Filattiera abbiamo trovato un angelo. Cosa hanno fatto gli abitanti delle capanne, le stesse persone che probabilmente hanno costruito la strada? Hanno scavato un piccolo fosso e hanno fatto un angelo, hanno fatto un terrapieno di ciottoli, non tanto alto, alto 1,5 metri, a separare il campo dietro il cimitero dal campo verso il paese. Quindi un'opera difensiva, anche lì un'opera strutturale, qualcuno che investe a costruire decine di metri di palizzata. Palizzata che, se pensiamo alla contrapposizione bizantini-longobardi, è fatta nella direzione sbagliata, perché storiograficamente mettiamo i longobardi verso l'Appennino e i bizantini di là. Chi sta qua avrebbe avuto senso fare un muro difendersi verso quelli che scendevano dall'Appennino, non verso i propri alleati, però lì è e lì sta. Forse faceva un giro più ampio e contornava davvero tutto l'insediamento, ma noi in alcune zone non abbiamo potuto indagare. Però un altro elemento di strutturazione del territorio forte. Il terzo elemento, a mio avviso eccezionale, è la chiesa. E qua bisogna raccontare un po' come sono stati fatti gli scavi. Quando è l'ora mi insegno che alle 4 e 5. No, questo non c'è il primo leggero. La chiesa, devo raccontare un attimo come è stato fatto lo scavo. Lo scavo è stato fatto in funzione semplifica del giubileo del 2000. Quindi i lavori di ristrutturazione, di restauro, hanno implicato la necessità di intervenire con uno scavo. Non abbiamo potuto scavare diversamente dal campo dove abbiamo voluto, ma abbiamo dovuto scavare dove serviva per il restauro. Quindi abbiamo scavato al di fuori della chiesa, su quel lato, al di fuori della chiesa, su quel lato, ma solo da qui in poi. Non abbiamo potuto scavare nulla che sta alle mie spalle e quindi nulla sappiamo delle zone epsidali che potrebbero essere interessanti. Abbiamo scavato solo una navata centrale, un po' meno della navata centrale. Si sente poco? Allora, chiedo di stare più fermo e vicino. Abbiamo scavato solo parzialmente la navata centrale e quelle due zone esterne. E sapevamo, prima di iniziare a scavare, che nella pieve, negli anni 20, negli anni 60, erano stati trovati i resti di alcune statue stele. Una statua stele, fino a qualche anno fa, fino a prima del restauro, era in quell'angolo da cui ne elevato. Ora si trova invece in fondo alla chiesa, assieme a un altro. Quindi avevamo la certezza che esistessero delle preesistenze. Vado però ai risultati, perché il tempo è poco. Che cosa abbiamo scoperto? Il primo dato è abbastanza riscontrabile anche da voi. Se uscite dalla chiesa e andate in qualsiasi direzione, andrete sempre un pochettino in discesa. Di poco la morfologia è cambiata perché hanno asfaltato, hanno spianato. Ma la chiesa in origine è nata su un posto che era un pochettino di poco più alto di tutti i circostanti. Lo scavo questo la rende evidente. Oggi si percepisce meno, ma se si esce si va quasi sempre un po' in discesa. Quindi chi ha iniziato a scegliere questo posto forse l'ha scelto perché era un pochettino più asciutto. In un momento di alluvione, un metro, due metri può fare un po' di differenza. E il primo impianto è stato di una chiesa di cui abbiamo trovato solo una chiesa piccola, relativamente piccola, probabilmente una sola navata, e noi abbiamo trovato il muro di facciata, diciamo, più o meno a metà della navata. Abbiamo trovato solo quel muro e, importantissimo, in questa zona totalmente libera, dai piedi dei signori della prima fila fino a questo gradino, abbiamo trovato una tomba monumentale, una tomba costruita come? Costruita a forma di piccola chiesa, larga più o meno come una panca, lunga fino al primo gradino, affidata da questa parte, e quindi orientata in maniera canonica a est con l'abside, abbiamo trovato questa piccola struttura eccezionale. Chiamiamola tomba privilegiata, eccezionale per un motivo, poi vi dirò le diverse tappe. Ma la cosa più importante, a mio avviso, guardando le strutture materiali, ma anche a quello che pensavano le persone dei propri oggetti, è che nonostante questa tomba è di VI secolo, nonostante tutte le ristrutturazioni che hanno fatto cambiare funzione a quelle murature, fino all'Ottocento quei muri sono stati conservati visibili. Cioè, chi ha deciso di intervenire nella pieve di Torano per modificarne i muri, anche quando quella tomba lì non sapeva più a cosa serviva, ha deciso di tenerla visibile. Perché evidentemente, credo, gli dà un significato. Se uno non la ripavimenta, è perché pensa che qualcosa può significare. Questa tomba che dura nei secoli e incidentalmente dura ancora, perché i signori della prima fila spogliano i loro piedi, no, non serve togliere, tanto di un po', spogliano i loro piedi su una parte di quella sepoltura. Quando il lavoro di restauro era ultimato e gli architetti hanno programmato di ripavimentare la chiesa, hanno deciso di coprirlo. Si è proposto di tenere la tomba visibile attraverso un vetro, hanno detto no, non è il caso, lo copriamo. Poi probabilmente l'impresa ha sbagliato le cose, o l'impresa dico io, ha avuto il consenso di renderlo un pezzetto vivibile. Uno se no potrebbe dire, già l'inchiesta dice delle cose che non sono, ma al momento c'è, è vivibile, c'erano anche gli altri, quindi per fortuna ci sono sottorrelati. La tomba dura nei secoli, questa prima tomba, la tomba dura nei secoli ed era una tomba diretta all'interno di una chiesa. Quindi era una tomba diversa da tutte le altre. Negli scavi della chiesa e delle zone circostanti abbiamo scavato fra intere e frammentari circa 200 tombe, tutte, senza nessuna esclusione, tutte di romani messi nella terra. Quello che aveva le maggiori dimensioni aveva un ciottolo messo sotto la testa come un cuscino o un paio di ciottoli per proteggere il capo. Tutti gli altri erano appoggiati nella terra. A questo qua, a questo individuo, gli hanno fatto una chiavetta attorno, quindi doveva essere. Noi chi speravamo fosse? Speravamo fosse ovviamente l'Eolica. Già prima di aprirla quella tomba, quasi gli davamo il nome, l'Eolica era quella dell'epigrafe del 752. Però, al momento che abbiamo aperto la tomba, che cosa abbiamo trovato? Non un inumato, non uno scheletro, ma tutte delle ossa in uno spazio piccolino che si capivano essere state risistemate all'interno di una cassetta di legno. La cassetta di legno era marcita, ma le ossa erano tutte come inscatolate dentro il capo. Abbiamo fatto studiare queste ossa e ed è venuto fuori due cose. Che le ossa sono di un bambino di un XI secolo e che in mezzo a queste ossa di XI secolo c'è un osso di un adulto di VI secolo, più o meno, datazioni radiocarboniche. Allora vado all'interpretazione. La tomba è stata costruita per l'individuo anziano di VI secolo. A un certo punto lo hanno esumato. Forse volendo, forse non volendo, hanno lasciato nella nuova sepoltura secondaria del bambino un ossetto dell'anziano. Quindi anche lì dimostra, cosa si dimostra? Che non è vero, perché è antico di legge, che era una tomba dedicata all'anziano, che nell'undicesimo secolo decidono di smontarla, ma di riutilizzarla ancora come tomba, fatta abbastanza singolare, di nuovo personaggio importante ma giovane, quindi forse un erede di un personaggio feudale, bisogna ragionare, non sappiamo. Però c'è una continuità di utilizzo di questa tomba eccezionale. Continuità di utilizzo che perdura quando costruiscono la chiesa romanica a tre navate e trasformano la tomba, potrebbero rare la suola, gli dà fastidio quella tomba, perché le colonne in quel momento non erano come sono adesso, erano in posizioni diverse che le abbiamo trovate. Quella tomba gli dà un fastidio, ma decidono di non spianarla, ci fanno il fonte battesimale, la stuccano sulle pareti in maniera che diventi un fonte battesimale. Quindi di nuovo, dalla morte alla vita, la nuova vita del battesimo, con tutte le implicazioni che ciò può avere, spesso, vabbè, lasciamo perdere un discorso sulla relazione morte-vita, fonti battesimali, strutture che diventa nulla, però diciamo, gli danno ancora importanza quando rifanno la chiesa nuova sposta, rifanno la colonna nuova, non quella tua, la rispettano. E questo secondo me è una storia eccezionale, una storia che avrebbe meritato di essere proposta attraverso, tramite un vetro, all'attenzione di tutti, perché chiunque oggi avrebbe potuto dire, mi sembra una tomba, Gianichetta mi dice abside, ma a me sembra un po' storto, fatta così, ognuno ci potrebbe ragionare il suo, invece si deve affidare alle foto, alle pubblicazioni, ma non sta a futuro se qualche di loro lo. Andiamo però alla chiesa. La chiesa viene ristrutturata in più occasioni, c'era una piccola chiesa, poi a un certo punto l'allungano, arrivano fino a 18, verso la soglia, fanno un altro muro di facciata, quindi la chiesa si ingrandisce, ma la chiesa che oggi vediamo è comunque una chiesa con una storia complessa. E per correre vi dico solo, guardate quella parete è eccezionale, priva di confronti per un motivo che non è facilmente risolvibile. Le chiese hanno la porta sulla facciata, talvolta hanno una porta laterale, talvolta due porte laterali, ma non hanno cinque porte laterali. cinque porte laterali non funziona la chiesa, funziona da porto carto. Cioè, se lì si aprissero ora cinque porte, non funzionerebbe tanto bene. Noi in quella navata non abbiamo potuto scavare, però voi vedete che ci sono le porte. Se andate da qui fuori vedete di nuovo che ci sono ovviamente i portali, sono gli stessi, sembrano porte diverse perché il piano di calpestio fuori è a una porta diversa di queste, ma sono gli stessi, quello là sembra più basso. Queste porte non sono tutte dello stesso periodo, sono di due momenti, ma testimoniano probabilmente, e qua passa il salto all'interpretazione, perché non è questa cosa, che la Chiesa romanica ha avuto tanto delle vicende costruttive complicate, forse a seguito di un terremoto, la costruzione potrebbe essere stata sospesa e poi ripresa, e quando la riprendono decidono di chiudere delle porte che forse staticamente non aiutavano a reggere l'insieme. Questa è l'interpretazione. Poi, nel momento in cui la chiesa è ultimata e funziona, quella navata non doveva funzionare da chiesa. Doveva essere forse chiusa con un muro e funzionare da canonico, da vano, attaccato. Qualcosa di simile può essere rivestito a Codiponte. E questa tradizione di avere una chiesa con una parte non immediatamente accessibile dalla navata è confermata da quella porta in alto al primo piano, se la vedete, e da una finestrella attigua che si vede meglio da di fuori. Se quella là è una porta a quell'altezza, bisogna chiedersi le persone come andavano a quella porta, e uno potrebbe dire che qua c'era una scala, ma non è che si faranno buttare giù. Se metto la scala dentro o fuori, da una delle due parti ci devo mettere un battoio, ci devo mettere un piano, se no sono costretti sempre a tuffarsi o fuori o dentro. Probabilmente nel XIV secolo quella navata funzionava da canonica fortificata. Chiudono le porte al piano terra, mantengono solo la porta che dà una sicurezza in alto, forse con una scala di legno, e poi, un po' per darsi ragione, una delle sepolture che abbiamo trovato era di un individuo con un'armatura. Qua però gioco come testimonianti, metto assieme cose diverse, questo individuo con l'armatura può non c'entrare niente con la porta e la canonica fortificata. Però le interpretazioni si costruiscono anche un po' così, legando elementi disparati. Queste sono un po' le testimonianze più evidenti. Non ho detto delle statue fedeli, che meritano queste un brevissimo cenno. Ne conosciamo diverse, ne vedete due in fondo. Una di queste è stata trovata in occasione di restare del 2000, era murata come architrave di una porta laterale di questa navata alla mia destra, ed era stata murata in epoca probabilmente romana, XII secolo, mettendo la parte scolpita verso l'alto, in maniera che chi passava nella porta non potesse capire che quella era la statua stele. Anche qua non abbiamo la certezza che quello sia stato un gesto intenzionale o del tutto casuale. Io penso che sia stato, per esempio, mi piace pensare che sia stato intenzionale e rispettoso, tutto sommato. Cioè, potevano conciarla, potevano buttarla via, invece non l'ho avuto come architrave, però non voglio che si veda. La pieve di Sorano è certo che nasce su un luogo di culto preesistente, un luogo di culto dell'età del bronzo, perché altrimenti non si spiegherebbero le decine di quelli che possessero queste stelle ritrovarci. È un luogo di culto che attraversa, per esempio, l'età romana. Quando esiste la fattoria romana fuori, qua non sappiamo cosa c'era, non possiamo dire che sia un tempio di qualche tipo, non sappiamo niente, è meglio dire che non sappiamo. Però può darsi che la memoria dei luoghi si sia mantenuta, la memoria di qualche culto, e che poi la cristianizzazione, già prima di Leoncia, abbia portato a un impianto di cui quello che vediamo nelle reti. Le vicende successive della pieve sono poi quelle dell'apertura della finestra, di queste ristrutturazioni che vedete, quindi le cappelle familiari, la camera mortuaria, tutta una serie di vicende. Io sono stato un po' accennante a seguito dell'intervento di restauro e vado a finire con rispetto i tempi. Poi se ci sono delle domande, io volentieri. Io però direi, Io sono disponibile, ovviamente vi guido fuori, a Santa Caterina, agli altri che conoscono la fondazione, e sono disponibile a domande anche fuori, però se ci fossero delle domande, perché poi se no non ci si sente, diventa un dialogo tu per tu, potete fare adesso due cose ancora volevo dire. Uno, che cosa manca? Vabbè, lo dico, non tutti saranno contenti che lo dica, ma io non posso non dirlo. Manca un museo. I reperti, ogni tanto non mi sono mai reperti, i reperti sono in magazzino a Genova, intitolati, numerati, inventariati, c'è anche l'elenco di quelli da esporre. Perché non si espongono? Non dipende dagli archeologi, ovviamente. Gli archeologi sono disposti a metterli nelle vetrine e a fare i pannelli. Ci vuole qualcuno che dica agli archeologi, lì ci sono le vetrine, occupatene te, almeno i soldi per i pannelli ce li mettiamo noi, perché se gli archeologi trovano soldi di pannelli non sono questi tempi in cui si riesce a arrivare. Però le vetrine ci sono, c'è un museo, una delle cose che vedremo c'è un edificio che potrebbe essere museo. Punto. I reperti ci sono, gli archeologi per ora ci sono ancora disponibili, poi non ci saranno, ma coloro che tecnici forno, cioè diventeremo sempre più decreti, diventeranno decreti di reperti, però c'è la volontà, può darsi. L'altra cosa è le prospettive di ricerca. Spesso quando si finisce uno scavo, la sensazione che si dà alle autorità e alla popolazione è si è capito tutto. No, io credo che se ci fossero le condizioni a Filatiera avremmo da scavare ancora tantissimo, perché per esempio le zone absidali sicuramente, ovvio che non penso di demolire la pavimentazione e guardarci sotto, però per esempio fuori si potrebbe scavare senza creare problemi di fruizione, di funzionalità, di tutto quello che oggi è importante. E altre zone sarebbero indagabili. E ovviamente forse scaveremo meglio di come abbiamo scavato in passato, perché si possono progredire. Quindi le cose da fare non sarebbe sbagliato pensare che abbiamo capito tutto o che non c'è più niente da fare. Ci sarebbe ancora molto da fare se ci saranno le condizioni. Credo che tanto sia stato fatto, non è il sito da indagare, ci sono altri che hanno magari esigenze maggiori, però anche qua ci sarebbero altri aspetti da approfondire e dimostrare. Mi fermo, mi sarò dimenticato tante cose, se avete qualche domanda, se no.
Si dice che il cortesia qualche cosa su questi manufatti che sono sicuramente posteriori?
Sì, i manufatti sono posteriori. Nell'Ottocento, ora le date vado a memoria, ma nell'Ottocento, quando si procede, ci sono tutti dei documenti d'archivio, a una privatizzazione delle cappelle laterali, e vengono costruite tutta una serie di cappelle, di cui oggi si conserva solo questa parte, ma erano coperte a vena, intonacate, con tutte delle lastre, proprio cappelle familiari. Nell'ultima, in fondo, viene costituita la camera mortuaria, con un tavolo in marmo, e la chiesa conosce una fase di degrado, proprio perché viene in parte privatizzata e in parte detto inizia a degradare. Nel progetto di restauro, ovviamente anche lì non era competente, erano di specialisti, sono state discusse varie opzioni, per esempio una era quella di abbattere completamente questi elementi, abbattere quel cornicione di cotto. E sono state demolite le cappelle laterali, le lapidi che vi trovavano posto sono oggi in parte nel cimitero. Io credo, per esempio, un giudizio che non conta nulla, che la scelta sia stata una scelta tutto sommato felice. Diciamo, si è restituita la chiesa romanica in una maniera leggibile, ma si è tenuta anche un pochettino traccia di un pezzo di storia che non disturba troppo l'occhio. Mentre invece il muro che chiudeva in questa situazione ovviamente è stato abbattuto per rendere accessibile la parte.
Come mai è stato scelto il tipo di pavimentazione restauro in questa maniera e non magari, non so, c'era una pavimentazione precedente a cioccolata oppure come in tante chiese dove c'erano tombe, come lei prima accennato, magari anche di epoche posteriori,
le tombe non si potevano probabilmente lasciare perché erano tombe in terra e al di sotto della pavimentazione. Quando noi siamo intervenuti la pavimentazione era una solettina di cemento che copriva un pavimento un po' simile a questo in lastre di arenaria anziché tagliate a macchina, scolpite a mano. Ovviamente, se vogliamo, più bello, più rispondente al carattere dei luoghi, però anche estremamente parziale, che non si sarebbe potuto probabilmente reintegrare. Quindi penso che la scelta sia stata quella della funzionalità e di una cosa gradevole che funziona, mi sembra, mi immagino che sia stato questo.
Che cosa la copertura di che periodo è stata rifatta?
La copertura, questa, la copertura della navata è stata fatta per il giubileo, per il giubileo del 2000.
Ma ecco, perché io l'avevo vista quando era ancora tutta scoperta.
La chiesa era tutta scoperta, tranne le navate laterali, tranne la zona absidale che era, aveva un tetto. È stato, il tetto è stato completamente ricostruito nel 2000.
Esattamente la data di costruzione del 1142, ci sono i documenti. No?
1148 è la data di un documento che attesta per la prima volta la pieve, quindi c'è questo documento in cui si menziona la pieve di Sorano e noi sappiamo che la chiesa esiste da molti secoli prima, però visivamente quando diventa pieve, cioè con quelle funzioni battesimali in relazione al territorio, non lo sappiamo. Può darsi che in un momento precedente la chiesa fosse per esempio una chiesa soltanto privata in relazione a qualche signore locale che poteva controllare il territorio. Quindi è 1148 è la data del documento che dice pieve.
Quindi si è stato trovato dopo il mare.
Sì, ci sono le due fasi ed era più o meno come la vediamo, con il fatto che oggi, per esempio, le colonne che vedete sono tutte di restauro antico, e l'omino che è murato là in cima è stato murato probabilmente in epoca moderna in quella posizione, ma non credo che venga troppo da lontano. Cioè, la chiesa nel corso degli anni ha subito degli interventi pesanti, molto pesanti e mimetici, perché riusando le stesse pietre, stuccando i giunti, è difficile poi capire che cosa è antico e che cosa è meno. È per quello che io un po' mi sono soffermato su quella parete, perché quella parete invece ha subito tanti interventi, ma alcune cose sono proprio leggibili, mentre questa, per esempio, è più anonima, è meno così.
Comunque sono strane, perché in quel periodo arriva già il posto. Invece ancora
sì, noi poi l'idea che non si sente, la domanda era che la chiesa, se ho capito giusto, ha una veste un po' antica in un periodo in cui c'erano già costruzioni di carattere gotico, però siamo in un ambiente rurale e quello che noi vediamo ha probabilmente perso molto, perché per esempio in quella navata laterale sicuramente nella fase romanica esisteva completamente un intonaco, probabilmente con un velario dipinto, quindi non è detto che la chiesa fosse tutta di pietra come sembra oggi, poteva anche essere molto più intonacata e diciamo ricca, però di quel velario dipinto si è conservato un pezzettino che non so se c'è ancora, però si è conservato poco, quindi quello che vediamo è frutto di tante vicissitudini.
Grazie. Michele, la chiesa di Guardone del Farnese, non prende Farnese, per cercare il passo del 2000, è stato messo in evidenza con delle basi, che è venuto a chiudere l'altra e si può chiudere anche la strada. Il problema è che si è perso praticamente tutta una memoria di una cosa, rimasta nel posto che avete fatto voi, pubblicato nel libro. Io, se mi avessero già chiesto, lei mi dicono non ne parlo. Qualcuno si dovrà caricare la responsabilità. Lei ha parlato che non hanno fatto musica, è stato fatto un'altra festa, no? Mi sembra strano che fosse battesimata la sepoltura privilegiata, si è fatta nel posto, ci sia avuto forse un'intuizione di
fare. Le responsabilità, la domanda me l'ha già fatta, quella delle responsabilità. Io sono responsabile per gli sbagli che noi abbiamo fatto nello scavo e un po' mi sento responsabile con altri, condivido la colpa con altri, di non aver puntato troppo i piedi quando forse si poteva farlo. Però ovviamente come si svolgono queste cose? C'è un progetto di restauro, ci sono dei tempi da rispettare, ci sono degli organi competenti, ci sono altri che vengono, diciamo, chiamati a dire fai lo scavo archeologico. Hai finito lo scavo archeologico? Prego, accomodati. A quel punto lì, quello che è invitato ad accomodarsi può anche gridare, scrivere, suggerire, proporre. Se gli altri lo ascoltano, se gli altri non lo ascoltano, non lo ascoltano, io non so, forse è meglio così, da un certo punto di vista, la tomba privilegiata sepolta fa sì che la chiesa sia meglio fruibile e che un domani ciò che c'è sotto si sia conservato meglio, perché se ci fossero le lastre avrebbero fatto un po' d'umido, ci sarebbero dei problemi, quindi forse è meglio così, quelli che ci saranno tra 100 anni diranno avete fatto bene, avete fatto male. Noi non eravamo nella condizione di imporre delle scelte. Le zone al di fuori del cimitero, l'agge della strada, sono tutte strutture costruite in ciottoli e terra, lasciate agli agenti atmosferici si degradano. E quindi lì credo che non si potesse fare molto diverso, perché con i soldi, cioè senza una disponibilità economica notevolissima, una struttura fatta di ciottoli e terra, sotto la pioggia, sotto il gelo, e quindi è stata coperta. Il problema è che si potrebbe rendere più fruibile alla popolazione le conoscenze, e questo sì, considerato più difficile adesso, però non è detto che non si riesca, diciamo, l'intenzione c'è, i tempi non sono particolarmente buoni, però confidiamo.
Allora io direi che abbiamo avvicinato.